L'inventore di sogni di Ian McEwan, episodio 6, il ladro. La gente del quartiere non faceva che parlarne. Mesi prima il ladro aveva svaligiato una casa in fondo alla strada. Era entrato chissà come, passando per una finestra posteriore in pieno sole, a metà pomeriggio, quando nessuno era in casa, e se l'era svignata con coltelli e forchette e un quadro. Adesso stava risalendo la via, alternando i due lati di villa in villa. «Che coraggio!» si diceva in giro. «Lo prendevano di sicuro!» Ieri sera è toccato al numero 8. La prossima settimana sarà la volta del 9? E invece no. Quello aspettava 3 settimane o magari anche 4 e poi saltava direttamente all'11. Poi tornava subito il giorno dopo, svaligiava il 12, rubava televisori, videoregistratori, computer, soprammobili, gioielli. Sapeva far saltare le serrature, arrampicarsi sulle grondaie, disinserire impianti antifurto, sfilare i fermi dalle finestre, ammansire cagnacci rabbiosi e filarsela con il bottino in pieno giorno senza farsi notare. Era magro, un maestro del furto, invisibile, silenzioso e leggero. Non lasciava niente orme in giardino, né impronte digitali sulle maniglie delle porte. La polizia era sconcertata. 2 agenti in borghese vennero a pattugliare la via a bordo di un'automobile in borghese. Lo sapevano tutti. I 2 uomini se ne stavano seduti a far parole incrociate e a mangiare panini, finché la centrale non li richiamava per qualche lavoro più urgente. Mezz'ora dopo, il rapinatore colpiva di nuovo, portando via questa volta una scatola di saponette costose e un bastone da passeggio con il pomo in argento dall'appartamento di Mrs. Goodgame, quella vecchiaccia piena di soldi e coi denti gialli all'infuori che abitava da sola. Il bastone era del suo bisnonno, un missionario famoso per la sua ferocia, e lo usava per picchiare bambini africani che non studiavano il catechismo.
«Aveva un enorme valore affettivo!»
si lamentò Mr. Goodgame quando passò a casa di Peter per raccontare la disgrazia a sua madre.
«Aveva fatto il giro del mondo 3 volte nel secolo scorso e le mie saponette ci tenevo tanto!»
«Sono proprio contento che si sia preso quel bastone puzzolente», disse Peter a Kate dopo che Mrs. Goodgame fu andata via. «Spero solo che il ladro lo faccia a pezzi». Ma Kate annuiva convinta, avrebbe dovuto prenderle anche i denti. Il fatto è che Mrs. Goodgame, a dispetto del nome, che faceva ben sperare, non era amata dai bambini della via. Era infatti uno di quei rari infelici adulti profondamente irritati dal fatto che i bambini esistono. Se giocavano fuori, lei si metteva a starnazzare dalla finestra:
«Andarsene via da davanti a casa sua!»
Era persuasa che tutte le cartacce portate dal vento nel suo giardino fossero state gettate apposta da qualche bambino dispettoso. Se una palla o un giocattolo finiva nel suo prato, lei si precipitava fuori e li confiscava. Era sempre di cattivo umore e a peggiorare le cose c'era il fatto che i bambini la prendevano in giro. Farla arrabbiare era uno spasso per tutti. I genitori di Peter dicevano che era un po' sonata e meritava compassione. Loro si sforzavano sempre di trattarla con gentilezza. Ai bambini, però, riusciva difficile commuoversi per una vecchia dalle zanne gialle che non faceva altro che rincorrerli nella via. Ecco perché Peter non fu poi tanto dispiaciuto quando sparirono le saponette e il bastone di Mrs. Goodgame. Incominciava anzi a nutrire un certo rispetto per quel ladro. Decise di dargli un soprannome: Sam Saponetta. Ci voleva un bel fegato prendere di mira tutta una strada e lavorarsela casa dopo casa in ordine numerico. Sembrava non chiedesse altro che di essere incarcerato. Passarono i mesi. Fu ripulito qualche altro alloggio, i numeri 15, 19, 22 e 27. Non c'erano dubbi ormai, Sam Saponetta si avvicinava al 38, casa di Peter. Questi, dal canto suo, trascorreva ore e ore con carta e matita a tirar giù calcoli. Per quanto era in grado di determinare, il ladro non seguiva uno schema nella scelta dei numeri, ma se fosse venuto anche da loro, ci si doveva aspettare che lo facesse in un giro di un paio di settimane. Poteva anche darsi che casa loro fosse tra quelle risparmiate. In quel caso Peter sapeva che sarebbe rimasto deluso. Senza farne parola con nessuno, aveva deciso che a prendere San Saponetta doveva essere lui. Il fine settimana che precedette la presunta visita di Sam Saponetta, Thomas e Viola Fortune organizzarono dei preparativi. Thomas Fortune assicurò le finestre trapanando lunghe viti dentro gli infissi. Irrobustì le serrature alla porta d'ingresso e a quella di servizio e mise un lunchetto al cancello a lato della casa. Cercò di installare un rudimentale antifurto, ma si pestò un dito con il martello mentre passava il filo elettrico ad un muro, il che lo mise di pessimo umore. Anche perché l'antifurto non funzionava. Non c'era tempo di farne installare uno vero, che in ogni caso non sarebbe di certo bastato a fermare Sam Saponetta. Viola Fortune si portò in casa i suoi attrezzi da giardinaggio, dirava di stanza in stanza raccantando qualunque quadri su pelletti di lampade e libri rari che poi chiudeva a chiave dentro gli armadi in soffitta. Peter e Kate nascondevano tutti i giocattoli preferiti sotto i rispettivi letti. A vederli si sarebbe detto che aspettassero l'arrivo di un uragano, di una tromba d'aria, di un tifone in grado di strappare via tutto quello che avevano. In realtà si trattava soltanto di un vecchio ladruncolo dotato di un certo talento. Sarebbe stato più intelligente di Peter, però? Il bambino incominciò a preparare la propria offensiva. Il suo primo problema era questo: per prendere il ladro bisognava essere in casa al momento del furto, il che implicava il non andare a scuola. Poteva fingersi ammalato, ma doveva essere molto cauto e dosare il malessere alla perfezione. Bastava esagerare anche di poco per rischiare di ritrovarsi uno dei genitori a casa per occuparsi di lui. A quel punto Sam Saponetta avrebbe capito che c'era gente in casa e si sarebbe portato più in là. D'altra parte, se non fosse riuscito a sembrare abbastanza malconcio, lo avrebbero spedito a scuola con una giustificazione che lo esonerava dalle attività sportive. Doveva calcolare il punto giusto in modo da poter rimanere a casa da solo. La buona Mr. Farrar della casa accanto sarebbe venuta a vedere come stava più o meno ogni ora. Di pomeriggio, quando tornava da scuola, si chiudeva a chiave in camera sua e faceva le prove di invalidità. Dal momento che voleva apparire pallido, pensò di spolverarsi la faccia di farina. Quello che vide nello specchio pareva un cadavere tornato tra i vivi. Masticò semi di peperoncino per farsi salire la febbre. La cosa funzionava anche troppo bene, bocca e gola gli andarono in fiamme e la temperatura salì alle stelle. In quel modo lo avrebbero portato d'urgenza in ospedale. Forse una caviglia slogata, sì, faceva più al caso suo. Provò a zoppicare in su e giù per pochi metri dalla sua camera, ma dava più l'impressione di un bambino che stia per trasformarsi in un granchio. Stava ancora mettendo a punto la sua malattia 3 giorni dopo, quando sua madre gli diede la notizia. I signori Baden-Baden, che stavano al numero 34, avevano subito il furto. Proprio 2 mesi prima avevano speso una fortuna per farsi installare l'antifurto ultimo ritrovato, di quelli con i segnalatori rossi e blu, il sensore acustico e anche la sirena. Sam Saponetta pareva essere passato attraverso i muri di casa loro per portarsi via una racchetta da tennis del XVI secolo con tanto di teca in vetro e uno sgabello da pianoforte tutto tarlato sul quale si diceva si fosse seduto Mozart per 2 minuti all'età di 5 anni. Non è incredibile? Commentò Viola Fortune. Ah, strabiliante, ammise Peter. Ma appena sua madre si allontanò, sferrò in aria un pugno per dare sfogo all'emozione. Sam Saponetta stava arrivando. Peter non aveva alcuna ragione di credere che casa sua, il 38, sarebbe stata la prossima. Se ne era convinto solo perché desiderava che succedesse, e tanto bastava. Del resto non poteva neppure sapere con esattezza quando sarebbe stato il prossimo furto, ma si era fatto l'idea che Sam Saponetta avrebbe colpito ancora nel giro di 4-5 giorni. Ora, Mentre faceva preparativi riguardo alla malattia, Peter si andava anche chiedendo come avrebbe fatto a incastrare il ladro. Fantasticò ogni genere di soluzione, trabocchetti, una rete calata dal soffitto, un lingotto d'oro coperto di una collante micidiale, dei cavi elettrici ricollegati alle maniglie delle porte, la pistola giocattolo, le freccette avvelenate, il lazzo, un sistema di carrucole, corde, martelli, molle, lampade alogene e cani feroci, schermi a raggi infrarossi, sistemi laser, corde da pianoforte e anche il forcone da giardino. Ma Peter non era un incompetente, sapeva benissimo che ciascuna di quelle idee poteva funzionare, ma si rendeva anche conto che un bambino di 11 anni quasi sicuramente non sarebbe stato in grado di servirsene. Quel sabato rimase a letto a pensare e si ritrovò a fissare la vecchia tana del topolino nello zoccolo di legno accanto al suo letto. I topi non c'erano più da un pezzo e il foro pareva allungarsi anche nel muro per scendere fin sotto le assi del pavimento. Poi osservò la mensola sulla quale conservava quanto di più prezioso possedeva e all'improvviso ebbe la soluzione del caso. Comunque doveva trattarsi di una cosa semplice: da una parte c'era la tana di un topolino, dall'altra il suo regalo di compleanno precedente che pareva guardarlo e dirgli «usami, usami!». Sedette alla scrivania, prese un foglio di carta e con mano tremante scrisse una breve lettera, forse la più importante della sua vita. Poi la sigillò in una busta sulla quale annotò qualche parola e infine scese a posarla sul tavolino dove la mamma teneva tutte le bollette di casa. La sistemò in modo che non si vedesse subito, ma si potesse trovare senza difficoltà. In stampatello aveva scritto «da leggersi in caso di morte improvvisa». Viola Fortum andava piuttosto orgoglioso della propria capacità di comprendere i figli. Ne conosceva gli umori, le debolezze, le ansie e tutto il resto assai meglio degli stessi interessati. Ad esempio, sapeva quando Peter e Kate erano stanchi, ben prima che lo sapessero loro stessi, e sapeva quando avevano la luna storta, anche se a loro pareva il contrario. Quella domenica sera non mancò di notare che Peter ci aveva messo un po' più del solito a accendere a cena, che aveva mangiato tutto, ma facendo uno sforzo che, se a tutti gli altri era passato inosservato, a lei non era sfuggito. Inoltre, quando gli veniva chiesto se ne volesse ancora, aveva fatto fatica a trattenere una smorfia di sincero disgusto. Va detto peraltro che quella sera c'era la bistecca con patatine fritte annegate nella rubra. «Peter, tesoro, sei sicuro di star bene?» «Sto benissimo», disse lui con un sorriso, con un sospiro e passando la mano in faccia. «Credo che faresti bene andare a letto un po' presto stasera». «Io non credo, invece», disse Peter, ma sua madre non mancò di notare che aveva pronunciato quelle parole senza l'enfasi consueta. E alla richiesta di mettersi in pigiama dopo cena, Peter si limitò a opporre una resistenza simbolica. Quando Viola andò a sbirciare in camera sua 20 minuti più tardi, lo trovò già addormentato. «A me non la racconta», pensò allontanandosi in punta di piedi. «Lo sapevo che non stava bene». Peter restò sveglio nel letto fino a mezzanotte a far progetti. La mattina successiva sua madre trovò conferma nelle proprie previsioni. Il ragazzo era pallido e svogliato. Gli misurò la temperatura, ma niente di serio, ma andare a scuola era fuori questione, per quanto lui insistesse di sentirsi bene. Poteva comunque leggere e guardare la TV, perciò si presero i soliti accordi con Mrs. Farrar e Peter fu sistemato sul divano del soggiorno. «Ma non va neppure male che la casa sembri occupata», disse suo padre. «Tieni il volume della visione alto, se non altro terrai lontano il ladro». Uscirono tutti. Peter spense il televisore, si acquattò sotto la coperta, in ascolto di quegli scricchiolii e quei sussurri di una casa che si prepara ad accogliere il silenzio. Non si aspettava ancora l'irruzione, non certo le 9:30 del mattino. Era certissimo che i ladri non si alzassero di buon'ora. Con ogni probabilità, Sam Saponetta si buttava giù dal letto a mezzogiorno e consumava una stanca colazione, preparando il colpo successivo tra una tazza e l'altra di caffè nero e leggendo i giornali per informarsi sull'eventuale arresto di qualche vecchio amico. Come previsto, la mattina trascorse tranquilla. Mrs. Farrah fece un salto a trovarlo e gli portò qualche biscotto fatto in casa. Peter guardò la TV, lesse, controllò l'equipaggiamento e vagò per casa spegnendo un paio di luci e tirando le tende del soggiorno in modo da non poter essere visto dall'esterno. La casa appariva deserta dalla strada e lui incominciava a sentirsi inquieto. Consumò il pranzo che la mamma gli aveva lasciato pronto, anche se non aveva molta fame. Non ne poteva più di televisione, di libri, ma soprattutto non ne poteva più di aspettare. Si aggirò per le stanze. Diede qualche sbirciata dalle finestre. La via era deserta. Manco un ladro a pagarlo. Forse era stato tutto uno stupido errore. Forse avrebbe fatto meglio ad andare a scuola con i suoi amici. Avendo cura di portarsi appresso il materiale antiladro, Peter andò di sopra in camera sua. Da quella finestra godeva di una buona visuale dalla strada in entrambe le direzioni. Nessuno, niente, nemmeno uno straccio di macchina di passaggio. Si sdraiò sul letto sospirando deluso. Dar la caccia ai ladri doveva essere un'attività emozionante. Questa invece era la giornata più noiosa, vuota e cretina che mai gli fosse vissuto, accaduto di vivere. Recitare la parte del malato e oziare tutta la mattina gli aveva messo addosso una certa stanchezza. Chiuse gli occhi e si lasciò trasportare alla deriva. Non si trattò esattamente di sonno, piuttosto di un vago dormiveglia. Sapeva bene di essere sdraiato sul letto e sentiva i rumori esterni provenire dalla finestra aperta. Dapprima uno scalpiccio che da lontano pareva avvicinarsi, poi un suono secco, uno strusciare di metallo sulla pietra, anche questo sempre più distinto, prima di cessare del tutto. Peter era abbastanza sveglio da sapere che avrebbe proprio dovuto sforzarsi di aprire gli occhi. Doveva alzarsi e andare a chiudere la finestra, ma stava a Ene dove era. Al posto del corpo gli pareva di avere un pallone morbido e pesante pieno d'acqua. Faceva fatica persino a muovere le palpebre. Ecco un altro rumore che arrivava da fuori, esattamente da sotto la sua finestra. Un lieve tonfo ritmico sommerso, come di passi, ma dei passi lenti di qualcuno che stia salendo una scala. E un ansimare affannoso e irritato che si faceva più forte, sempre più forte. Peter tornò in sé e aprì gli occhi. Il suo campo visivo fu totalmente occupato dalla finestra aperta. Scorse l'estremità di una scala a pioli metallica appoggiata al davanzale e una mano vecchia e rugosa seguita dalla sua compagna che si aggrappava sulla sponda interna. Peter sparì fra i cuscini. Era troppo terrorizzato per ricordare i suoi grandi progetti. Tutto quello che gli riuscì di fare fu tenere gli occhi sgranati. La cornice della finestra inquadrò una testa e un paio di spalle. La faccia era coperta da una sciarpa nera a quadri e da un berrettone nero. La sagoma restò immobile per un momento, scrutando dietro la stanza senza vedere Peter. Poi incominciò a scavalcare la finestra, dando ingrugniti e imprecando a bassa voce finché non fu tutta dentro e diede un'occhiata generale alla camera, ancora senza notare Peter, il quale del resto se ne stava talmente fermo da poter senz'altro sembrare una figura stampata sul copriletto. Il ladro si cacciò in tasca una mano, estrasse un paio di guanti neri e se li infilò in tutta fretta. Poi si tolse la sciarpa e sollevò il berretto. «Ma non era un uomo!» Peter non credeva ai propri occhi. Si lasciò sfuggire un grido di stupore. Il ladro si rivolse a lui senza mostrarsi sorpresa. «Mrs. Goodgame!» esclamò Peter con un filo di voce. Quella gli restituì un bel sorriso giallognolo, inarcando le sopracciglia. «Già, ti avevo visto mentre salivo. Mi chiedevo quanti ci avresti messo a riconoscermi.» Ma non li avevano svaligiato la scorsa settimana a casa? Ha fatto finta, così nessuno avrebbe sospettato di lei. Di me? La donna annuì compiaciuta.
Bene, hai intenzione di lasciarmi fare il mio lavoro e tenere la bocca chiusa o credi che sarò costretta a ucciderti?
Mentre gli rivolgeva questa domanda di capitale importanza, già si aggirava nella camera guardandosi intorno.
Ah! Non c'è davvero un granché da queste parti, ma quello lo prendo comunque.
e afferrò da una mensola un modellino in scala della Tour Eiffel che Peter si era comprato a Parigi durante una gita scolastica, e l'oggetto sparì nella sua tasca. Fu a questo punto che Peter ricordò il piano, prese la macchina fotografica dal tavolino da notte chiamò Miss Goose Game con voce pacata. Mentre lei si voltava interrompendo l'esame dei suoi giocattoli, il flash le scattò proprio in faccia, una, due, tre volte, e subito Peter riavvolse la pellicola.
«Ehi, marmocchio, dammi subito quella macchina, subito detto!»
Su quelle ultime parole la sua voce si levò in un falsetto stridulo. Protese una mano tremante di rabbia. Peter sfilò la pellicola. Mentre le consegnava la macchina fotografica, si piegò sul bordo del letto e fece rotolare il rullino nella tana del topo.
«Si può sapere che stavi facendo, ragazzo? La macchina è vuota!»
«Esatto», disse Peter, «e adesso le foto sono laggiù, non le riuscirà mai di prenderle!» In un gran scricchiolio di ginocchia, Mrs. Goodgame si chinò a guardare, poi si rialzò e di pessimo umore.
«Uffa! Hai ragione! A quanto pare dovrò proprio ucciderti!»
E a queste parole estrasse una pistola e la puntò alla testa di Peter. Lui si ritirò contro il muro.
«Preferirei non morire, ma se proprio insiste, c'è una cosa che deve sapere. Prima mi pare giusto diglielo».
Mrs. Goodgame sfoderò il solito sorriso giallo e disse
«Sbrigati!».
Peter parlò molto in fretta.
«Da qualche parte in questa casa c'è una busta con scritto da leggersi in caso di morte improvvisa. Dentro c'è scritto che nella tana del topo si trovano le fotografie del ladro che è poi l'assassino. Avranno bisogno di un palanchino e un martello da fabbro, ma sono sicuro che si daranno la pena di farlo».
Ci volle un minuto buono prima che Mrs. Goodgame incamerassi tutte queste informazioni e per tutto il tempo non abbassò la pistola dalla tempia di Peter. Alla fine lo fece pur senza ritirare l'arma del tutto.
«Molto ingegnoso, ma il piano fa acqua da tutte le parti. Se ti sparo troveranno le foto e mi prenderanno, ma se non ti sparo tu riconsegnerai le fotografie alla polizia e mi prenderanno ugualmente. Perciò tanto vale che ti tolga di mezzo e mi diverta un po' anch'io. Sarà il tuo castigo per avermi reso la vita tanto difficile».
Uno scatto sonoro annunciò che aveva tolto la sicura e la pistola tornò ad alzarsi all'altezza della testa di Peter. Il ragazzo si liberò a fatica dalle coperte cercando di tenere le mani in alto. Non era facile, non aveva proprio voglia di farsi sparare. Mancavano poche settimane al suo compleanno e sperava tanto nella bicicletta nuova.
«Aspetti, aspetti, Mrs. Goodgame. Avevo pensato anche a questo. Se lei mi promette che smetterà di rubare e che restituirà le cose che ha preso, io cercherò di tirare fuori il rullino e lo consegnerò a lei. Le do la mia parola».
La donna socchiuse gli occhi considerando il da farsi.
«Non sarà facile, sai, restituire tutta quella roba.
Beh, potrebbe ad esempio girare di notte e lasciarla davanti alle porte».
Mrs. Goodgame ritirò la pistola e Peter abbassò le braccia.
«Sai cosa? È che speravo di arrivare in fondo alla via, non si potrebbe magari».
«No, mi dispiace», disse Peter, «la faccenda deve finire adesso, è la mia ultima offerta, se non le sta bene allora proceda, mi spari». Lei si voltò e parve esitare. Per un momento di angoscia Peter pensò che avrebbe fatto esattamente così, invece tirò fuori la sciarpa, se la avvolse intorno alla bocca prima di abbassarsi il berretto, si diresse alla finestra e uscì.
«Sai, mi sono divertita come una matta in questi ultimi mesi, adesso mi toccherà ricominciare a prendermela coi bambini».
«È vero», replicò Peter gentile, «per quello non la possono arrestare». Gli rivolse un ultimo sorriso giallognolo e poi sparì. Peter sentì lo scricchiolio dei suoi passi sui pioli e il rumore metallico della scala staccata dal muro. Sedette sul bordo del letto con la testa tra le mani e sospirò. Ecco cosa voleva dire cavarsela per un pelo. Stava ancora seduto in quella posizione quando udì dei passi pesanti per la scala. La porta si spalancò e suo padre si avvicinò accanto a Peter prendendogli una mano.
«Oh, grazie a Dio, stai bene!»
«Sì, è stato proprio... tu eri qui che dormivi tranquillo», diceva suo padre.
«Meno male, non hai sentito niente. Si è portato via il televisore, la coperta e tutte le saponette del bagno. Ha fatto un foro nel vetro di una finestra e poi ha sfilato le viti».
Mentre il padre continuava a raccontare,
Peter fissava la tana del topo. Nel corso dei giorni che seguirono, gli capitò di trascorrere ore sdraiato sulla pancia per lustrare il buco con un attaccapanni di fil di ferro aperto in tutta la sua lunghezza. Ogni volta che incontrava Mrs. Goodgame per strada, lei fingeva di non conoscerlo. Non mantenne affatto la parola, la refurtiva non fu restituita e nel frattempo i furti procedevano di casa in casa lungo tutta la via. L'avrebbero messa in prigione se soltanto fosse riuscito a trovare quelle fotografie, per questo non si dava per vinto e emergeva con il fil di ferro. Ma il rullino non saltò mai più fuori, come del resto la sua Tour Eiffel.